Gestita in maniera fallimentare, il 75% dei contributi viene speso per mantenere il personale, il carrozzone, si è visto come ha affrontato in maniera tragica la pandemia, poi una realtà come quella che vive anche di finanziamenti delle multinazionali private del farmaco ovviamente risponde a certi interessi, io penso che quei 100 milioni di euro potremmo usarli in maniera molto più utile negli ospedali italiani per i medici e gli infermieri italiani per tagliare le liste d'attesa piuttosto che regalarle a un ente inutile come l'OMS. Vorrei sapere come vengono usati oggi.
Ecco, l'OMS, proprio a Matteo Salvini, l'OMS, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, proprio non piace.
Che rispondono a interessi privati più che a interessi pubblici.
Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Va Pensiero, buongiorno da Michele Migone. L'Organizzazione Mondiale per la Sanità ha formalmente adottato l'accordo pandemico globale. 11 però le astensioni e queste 11 astensioni sono quelle di Italia, Russia, Iran, Bulgaria, Polonia, Giamaica, Israele, Romania, Paraguay, Guatemala e Slovacchia. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha detto che l'astensione è stata decisa per riaffermare la sovranità degli stati nella gestione delle questioni di sanità pubblica. Forse scordandosi che il Covid non rispettava le frontiere. Comunque questa decisione del governo italiano ha in qualche modo reso perplessi, e questo è un eufemismo, gli esponenti della comunità scientifica italiana. Il primo che sentiamo è Walter Ricciardi, lo ricorderete sicuramente, è stato consulente del ministro della Sanità Roberto Speranza durante la pandemia di Covid.
Significa un errore perché di fatto non c'è nessuna motivazione né scientifica né di sanità pubblica, ma io credo prettamente politica. E questo è un errore perché significa non aver imparato la lezione che la pandemia ci ha inflitto, che noi da soli non andiamo da nessuna parte, quando ci sono sfide così globali possono essere affrontate soltanto insieme. E quello che noi abbiamo fatto primi a essere colpiti al di fuori della Cina, poi è stato vanificato per esempio dall'India e dalla Gran Bretagna che hanno aperto molto presto senza nessuna cautela e facendo ripartire la pandemia. Ecco, l'OMS non aveva strumenti per impedire comportamenti di questo tipo, adesso ce li ha e quindi isolarsi e votare con paesi dittatoriali come la Russia o l'Iran o di scarsa cultura democratica non è certo un bene per la salute pubblica.
Senta, ma dal punto di vista concreto questo voto di astensione cosa significa? Che l'Italia non seguirà le direttive di quel piano?
Questo non lo so, però di fatto da un punto di vista tecnico diventa anche irrilevante perché il processo è stato avviato con l'approvazione della stragrande maggioranza, adesso si mette in moto un processo tecnico che culminerà l'anno prossimo con l'approvazione di un allegato tecnico e quindi all'apertura della ratifica che con un trattato che entrerà in vigore quando 60 paesi al mondo lo approveranno, quindi questo andrà avanti ed è per questo che è un trattato storico, perché di fatto si cede un po' di sovranità popolare in cambio di sicurezza.
E il governo ha giustificato la sua scelta parlando proprio di sovranismo?
No, sovranismo non ha senso con le pandemie perché i virus non hanno confini e di fatto si possono combattere esclusivamente se si lavora insieme. Bisogna cedere un po' di sovranità nazionale in cambio della sicurezza.
Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto Mario Negri.
Sì, sono rimasto sorpreso, in particolare a me pare una decisione molto difficile da capire e a prima vista è una decisione che non si può condividere, perché questo piano mette in comune dati su patogeni emergenti fra tutti i paesi del mondo, vuole lavorare con le case farmaceutiche per avere vaccini e anticorpi nel minor tempo possibile, vuole fare in modo che questo sia a disposizione dei paesi più svantaggiati, anche sotto forma di donazioni o comunque a prezzi accessibili, quindi sono tutte cose molto importanti e che avremmo sempre voluto. Dà poi anche delle indicazioni su come scambiarsi le conoscenze, le competenze, sul problema del trasferimento tecnologico, non ciascuno per sé, ma a livello mondiale, che è importantissimo. E quindi sì, sono più che sorpreso, sorpreso sicuramente, ma non riesco a capire, è difficile da capire per me.
Questioni politiche, perché dal punto di vista scientifico, lei che è uno scienziato, non vede ragioni per cui ci debba essere un atteggiamento del genere.
No, non ci sono ragioni, ma soprattutto ci sono due cose che mi colpiscono. Allora, la prima è la spiegazione che dà l'Italia di questo atteggiamento. Dice: noi vogliamo riaffermare la sovranità dello Stato nella salute pubblica, nelle materie che riguardano la salute. Subito dopo dice, però apprezziamo che questo principio è incluso nel testo e in quanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità non è autorizzata a dirigere, alterare o prescrivere qualcosa che è in contrasto con le leggi nazionali o con le politiche nazionali o col mandato degli Stati. Allora, queste qui sono due frasi di nuovo difficili da capire e che sembrano in contraddizione.
Ilaria Capua, che è virologa e divulgatrice scientifica.
Anche io sono rimasta abbastanza sorpresa. Diciamo, io ho sentito che uno dei motivi per cui l'Italia si è astenuta è perché l'Italia temeva delle invasioni nella propria sovranità per quanto riguarda per esempio l'imposizione di misure di lockdown o blocchi, ecco. Ma l'OMS non ha questo potere, cioè non era neanche in discussione questa cosa, perché l'OMS non eroga leggi. E quindi diciamo è stato così tirato in ballo qualcosa che con l'accordo pandemico non c'entra proprio nulla.
Senta, questo accordo pandemico secondo lei ci mette un po' al riparo dalla possibile, probabile prossima pandemia oppure no? Il fatto che per esempio gli Stati Uniti si siano ritirati dall'OMS è un grosso problema nell'affrontare una nuova pandemia?
Allora, intanto che ci sia un accordo pandemico è già qualcosa di positivo, anche se non tutti gli stati l'hanno firmato e poi sia gli Stati Uniti che l'Argentina non si sono proprio presentati alla riunione. Il fatto che gli Stati Uniti si siano sfilati dall'OMS è a mio avviso molto pericoloso, perché di fatto con questa uscita loro hanno anche tagliato dei programmi internazionali importanti sul controllo delle malattie nel sud del mondo e alcune emergenze che non sono diventate delle pandemie come Ebola nel 2014-2015, così come altre, lo dobbiamo anche principalmente all'intervento degli americani. Quindi diciamo con questa ritirata da tutte le tematiche di salute globale, in particolare delle malattie emergenti, siamo tutti molto più fragili sia noi, ma anche gli americani, perché poi non è che i virus non conoscono confini, no? Quindi se un focolaio di infezione si allarga al punto tale da arrivare in un grande aeroporto di una città africana, dopo da lì gli aerei arrivano dappertutto.
Quindi non c'è alcuna motivazione scientifica per questo voto dell'Italia sull'accordo pandemico globale, e anche perché insomma la prossima pandemia arriverà, perché il tema non è se, il tema è quando.
Le pandemie avvengono, diciamo, finché ci sarà uomo ci sarà pandemia. Noi abbiamo vissuto dall'inizio del secolo scorso la spagnola, solo le pandemie influenzali, l'asiatica e la Hong Kong, vi ricorderete. Ma l'anno scorso, scusate, il secolo scorso c'è stato l'HIV. Anche quello è stato un virus che ha fatto il giro del mondo, che ha colpito milioni di persone e che arriva dagli animali. Quindi non è che la pandemia ha solo le caratteristiche, i connotati del Covid. La pandemia può avvenire, può essere causata da patogeni diversi che provocano tutta una serie di sintomi diversi. Quando avverrà non lo possiamo sapere. Quale virus lo provocherà non lo possiamo sapere, tantomeno che adesso non abbiamo le forze americane in campo, quindi diciamo la sorveglianza nelle zone a rischio è diminuita. La storia ci insegna che le pandemie arrivano.
Ecco, so che tra gli scienziati c'è molta preoccupazione per l'aviaria, so che anche lei ha espresso preoccupazione per questo.
Beh, l'aviaria è una grandissima preoccupazione in questo momento, perché è, diciamo, completamente fuori controllo negli Stati Uniti. Hanno abbattuto oltre 150 milioni di galline ovaiole, per questo non si trovavano le uova a Pasqua. E altrettanti, diciamo, polli da carne, no? Cioè il mondo del pollame da consumo si divide in quelli che si mangiano per le carni e quelli che fanno le uova, e diciamo che centinaia di migliaia di animali sono stati abbattuti, ma soprattutto è passato nei bovini, e ci sono stati 1000 allevamenti colpiti in tutti gli Stati Uniti praticamente, e con eliminazione del virus con il latte. Quindi è uno scenario che nessun virologo specializzato nell'influenza, che io mi considero uno di questi, avrebbe mai potuto immaginare, perché i bovini erano considerati refrattari e invece no.
E c'è quindi una possibilità che poi possa passare all'uomo?
Il passaggio nel bovino è sicuramente un avvicinamento al mammifero, no? Cioè un salto di specie da un uccello a un mammifero è qualche cosa abbastanza di complicato da fare per un virus, ma un salto di specie da un mammifero a un altro mammifero è, insomma, diciamo, più probabile, ecco. Tant'è che ci sono stati 70 casi umani, almeno 70 casi umani negli Stati Uniti.
Avete sentito Ilaria Capua? La storia delle pandemie, la frequenza è aumentata, drammaticamente aumentata. Ed è quello che ci spiega Mattia Losi, giornalista, autore del libro La prossima pandemia, che è stato edito dal Sole 24 Ore.
Se guardiamo alla storia della medicina, alla storia dell'uomo, le pandemie hanno progressivamente accelerato la loro manifestazione in parallelo con l'aumento del numero degli abitanti sul pianeta Terra. Quindi siamo passati dalle pandemie di peste che si manifestavano all'inizio ogni 600-700 anni, poi ogni 300 anni, ogni 200 anni, poi siamo arrivati a superare il miliardo di abitanti. A quel punto le pandemie hanno accelerato e hanno iniziato a manifestarsi nell'ordine dei decenni, per dirti. Poi ce le dimentichiamo perché ormai siamo in tanti e quindi ci ricordiamo quella del Covid perché è stata una cosa devastante. Nel 2009 c'è stata l'epidemia di influenza suina, nessuno se la ricorda più. Nel giro di poche settimane 100 milioni di casi solo negli Stati Uniti, ha colpito 214 paesi. Alla fine della pandemia l'OMS ha stimato alcune centinaia di milioni di casi nel mondo, con 400.000 morti solo nel primo anno. Però noi ce la siamo dimenticata, ma anche quella è una pandemia. Quindi purtroppo i cicli sono diventati molto ravvicinati. È ragionevole pensare che nel giro di qualche anno qualche problemino ce l'avremo.
Parla di 1,5 milioni di virus ancora non scoperti nel mondo animale, almeno la metà, 850.000, potrebbero trasferirsi all'uomo. Siamo di fronte veramente a queste dimensioni di rischio?
Non sono dimensioni di rischio. Noi dobbiamo pensare che una parte del nostro DNA contiene dei tratti di materiale virale. Alcuni di questi sono anche essenziali per la nostra vita, per la nostra sopravvivenza. È un tratto piccolissimo di un tratto genetico virale che ci consente di nascere, perché ha un ruolo importante nello sviluppo della placenta. Quindi non tutti i virus vengono per nuocere, ci sono anche dei virus che potremmo definire assolutamente buoni, quindi non è neanche corretto parlare di dimensione del rischio sulla base di questi numeri. Il rischio è legato al fatto che ci sono tantissimi virus e batteri che potrebbero raggiungerci e noi non sappiamo esattamente quanti siano, dove siano e come siano. Cioè, ti basti pensare per esempio che con il disgelo che c'è negli ultimi anni, con lo scioglimento dei ghiacciai, per esempio sulle Alpi svizzere, quindi a due passi da noi, gli istituti di ricerca svizzeri continuano a ritrovare nel ghiaccio presenza di virus e batteri. Un terzo di questi sono sconosciuti. Conosciuti perché risalgono a tempi in cui ovviamente noi non c'eravamo con degli strumenti che ci consentivano di riconoscerli. Quindi magari sono virus e batteri che circolavano 10.000 anni fa, 15.000 anni fa. Potrebbero riattivarsi. Quindi il pericolo è nascosto un po' dappertutto, ma non è il caso di fare allarmismo. Quello che dobbiamo capire è che il pericolo principale è nascosto nel nostro comportamento. Cioè, noi non siamo mai stati così tanti, non siamo mai stati così vicini, non siamo mai stati quasi 10 miliardi, non siamo mai stati così a contatto gli uni con gli altri, soprattutto non siamo mai stati in grado di muoverci così rapidamente. I tempi normali dei contagi ai quali eravamo abituati fino a un secolo fa, oggi sono diventati qualche ora di viaggio in aereo. Quindi il vero problema è il nostro modo di comportarci, sul quale ovviamente non possiamo tornare indietro, ma dobbiamo essere consapevoli che ormai il villaggio è un villaggio globale, non è che ognuno è sicuro a casa sua. Una volta, sai, c'era qualcuno che chiudeva le porte della città sperando di cavarsela, e spesso non se la cavava. Adesso di porta non ne puoi chiudere più.
Ma siamo in grado di affrontare la nuova pandemia? Sentiamo ancora Mattia Losi.
Se la pandemia di Covid-19 fosse arrivata soltanto 10 anni prima, probabilmente avremmo parlato di una devastazione di un ordine di grandezza superiore rispetto a quella che abbiamo vissuto, perché non saremmo stati, per esempio, in grado di sviluppare un vaccino così rapidamente. Poi sui vaccini ci sono posizioni diverse, io sostengo su basi scientifiche che servano, c'è chi dice che non servono a niente, però il dato di fatto è che di fronte a un virus nuovo, nel giro di 2 anni siamo tornati a fare una vita assolutamente normale. Quindi i sistemi sanitari sono sicuramente più preparati di prima, questo senza alcun dubbio. Difficile credere che si possa affrontare un'emergenza andando ognuno in ordine sparso. Ecco, ti faccio un esempio. Tu mi chiedevi prima quale potrebbe essere la prossima pandemia. Una cosa che viene sottovalutata, non negli ambienti scientifici, non negli ambienti della medicina, è la resistenza agli antibiotici. Gli antibiotici abbiamo cominciato a prenderli male, veramente male, spesso senza la prescrizione del medico, a prenderne troppi, e quindi ormai ci sono dei batteri che sono assolutamente resistenti agli antibiotici. Facciamo fatica a produrne di nuovi, e di conseguenza uno dei grandi temi della medicina contemporanea e una delle grandi paure delle persone che lavorano negli ospedali è proprio che l'antibiotico resistenza sia alla base di una possibile futura nuova pandemia. Cioè arriva un qualcosa che tu non sei in grado di curare con i farmaci, o semplicemente i farmaci che hai non funzionano più. Questo è un rischio enorme.
È un rischio enorme che è anche alimentato dall'effetto che c'è, l'effetto rimozione che c'è e che c'è stato ovviamente anche sulla pandemia di Covid. Torniamo a sentire Walter Ricciardi, che era stato consulente del ministro della Sanità Roberto Speranza durante proprio il Covid.
Ma guardi, c'è sempre stato, se uno studia la storia delle pandemie, c'è sempre stato questo ciclo che si chiama panic and neglect, cioè entri nel panico, nella paura di fronte a un germe nuovo che non hai strumenti per combattere, e poi una volta che l'hai superato cerchi di dimenticare e di rimuovere. È successo con l'influenza spagnola, è successo anche nel 1918-19, quindi voglio dire, è proprio nella natura umana quella di cercare di rimuovere, ma sta nelle classi dirigenti quello di cercare di far vivere a delle persone delle vite sicure, però cercando di prevenire e di controllare. Questo è il compito delle classi dirigenti. Quando le classi dirigenti, invece che guidare, seguono gli umori popolari, allora si determinano i danni.
E se tanto mi dà tanto, all'epoca, quando le polemiche contro il Green Pass arrivavano tutte, diciamo, da quell'area politica, cioè dai Fratelli d'Italia piuttosto che dalla Lega. Adesso sono al governo.
Di fronte alle morti, di fronte alle terapie intensive intasate, alla fine poi qualsiasi governo, anche i più retrivi e, diciamo, conservatori, sono costretti poi a prendere delle decisioni di fronte alla paura popolare, per cui alla fine anche per esempio il governo Johnson, lo stesso Trump, hanno preso decisioni importanti, perché quando muoiono migliaia di persone non si può rimanere indifferenti. Il problema è che tutte queste morti sono evitabili se si agisce in tempo. Certo, alcune decisioni come quella di cancellare le multe ai medici Novax o appunto ai cittadini che non si sono vaccinati comprometterà, perché di fatto si saprà che non c'è nessun meccanismo in qualche modo di sanzione nei confronti di chi non rispetta la salute pubblica. Quindi la cultura che in qualche modo si diffonde è certamente una cultura negativa sotto questo punto di vista, però diciamo, questa è la politica e le elezioni hanno conseguenze.
La drammatica pagina Covid fortunatamente alle spalle, quindi chiudere una volta per tutte il contenzioso col passato e annullare multe e sanzioni penso che sia un segno di pacificazione nazionale, mettiamolo così, dovuto, e come ministro, come segretario della Lega e come cittadino italiano sono contento che quella pagina venga superata.
No, non si è imparata. In molti paesi, perché di fatto i cittadini vogliono rimuovere, vogliono dimenticare, mentre invece è chiaro che bisogna vivere, bisogna in qualche modo cercare di vivere una vita serena, però non è rimuovendo, perché il problema non è quando, non è se e quando tornerà una minaccia pandemica, e allora dobbiamo essere pronti con la razionalità, con la capacità che abbiamo di preparare vaccini in tempi brevi, con la capacità di collaborare per limitare la circolazione del virus, e solo così, affrontando i problemi da un punto di vista scientifico, che si risolvono.
L'Italia, se una pandemia, sarebbe pronta a affrontarla oppure no?
Ma guardi, non glielo so dire questo, perché non capisco bene che cosa sta succedendo al Ministero, perché il piano pandemico è così in ritardo, diciamo, perché ci sono delle scelte di riorganizzazione che certamente non premiano il merito, quindi non le so dire, non le so dare una risposta perché non sono a conoscenza dei meccanismi interni. Certo, quello che posso dire è che di fatto l'Italia probabilmente dal punto di vista scientifico sarebbe pronta, dal punto di vista organizzativo gestionale non lo so.
Lo scopriamo nella seconda parte della trasmissione, ci sentiamo tra poco. Allora, l'Italia in questo momento sarebbe in grado oppure no di affrontare una nuova pandemia? E la domanda abbiamo girato a Piero Di Silverio, che è il segretario nazionale della NAO, ovvero sia il sindacato dei medici ospedalieri.
Sarebbe pronta sotto il profilo della competenza e della professionalità, meno pronta sotto il profilo della quantità di personale che oggi lavora nelle strutture ospedaliere.
Primo problema vero è che noi non avremo a sufficiente numero di medici e forse anche di infermieri per affrontare l'emergenza?
È palese, assolutamente. Il problema è proprio prima di tutto numerico e non di competenza. Stesso problema che abbiamo vissuto durante la precedente pandemia. La differenza è che questo personale oggi è anche in burnout, stremato dai turni di lavoro massacranti e dalle condizioni di lavoro, quindi vive una condizione psicologica peggiore di quella del 2020.
Il numero di letti nelle terapie intensive sono, come dire, adeguati a questa, a una nuova possibile pandemia simile al Covid oppure no? Perché quella era una delle premesse e delle promesse.
Se partiamo dal dato aggiustato durante la pandemia, se lei ricorda, con l'aumento dei 14 posti letto per mille che venne aumentato durante la pandemia, ci staremmo. Il piccolo problema è che delle leggi seguenti hanno già ridotto quell'aumento che c'era stato. Allora, se partiamo dal presupposto nuovo insorto durante la pandemia di esigenza di posti letto, potremmo starci. Se invece ritorniamo alla condizione di posti letto in terapia intensiva che avevamo all'inizio della pandemia, di certo sono insufficienti.
E quindi siamo già tornati a quella condizione? Cioè a un...
In parte, al 50%. Perché dopo la pandemia è stato reputato non più in una condizione di emergenza e quindi sono stati dimezzati quegli aumenti che erano stati previsti.
Quindi in realtà noi non abbiamo un sufficiente numero di medici e un sufficiente numero di letti per affrontare una pandemia se dovesse scoppiare domani.
Sostanzialmente il problema più grande è il personale. Le ripeto, il problema più grande è il personale, oltre che i posti letto. Ma soprattutto sa cos'è che noi cerchiamo e che ancora manca, al di là del mero dato del posto letto? È l'organizzazione delle cure. La pandemia ci ha fatto emergere che c'era l'esigenza di riformare le cure territoriali. Ancora non sono state riformate.
Quindi come se noi non avessimo imparato niente da quello che è successo appena 4 anni fa.
Rispetto al trattamento del personale sanitario e alla necessità di riorganizzazione legislativa, è come se avessimo imparato poco o niente.
Dunque, ricapitoliamo. L'Italia in questo momento non è pronta se dovessesi una nuova pandemia. L'Italia ha anche deciso di astenersi su questo accordo pandemico globale insieme a altri 10 paesi. Perché il motivo, lo ricordiamo, per riaffermare, come ha detto il Ministro della Sanità Orazio Schillaci, la sovranità degli Stati nella gestione delle questioni di sanità pubblica. La comunità scientifica italiana è perplessa a dir poco e gli scienziati dicono attenzione perché insomma queste pandemie sono sempre più frequenti e non rispettano i confini. E allora andiamo a vedere adesso diciamo gli aspetti più politici e il perché di questa decisione del governo italiano. Sentiamo Sandra Zampa, che è la responsabile sanità del PD.
Avrà delle conseguenze che ricadranno su tutti, questa è la parte più grave, perché evidentemente, a parte la figuraccia internazionale che si fa andando in questa direzione, ovviamente ha delle conseguenze gravi, perché ti lascia immaginare che se una compagine politica come quella che oggi governa dovesse trovarsi a gestire una pandemia, avremmo di che preoccuparci seriamente. Faccio notare che l'astensione dell'Italia, che è una, diciamo, di 11 voti di astensione, 0 contrari, 124 paesi a favore, quindi già questo dà la misura dell'isolamento dell'Italia in questa decisione, ma chi è di fianco all'Italia? Polonia, Israele, Russia, Slovacchia, Iran sono tra gli 11 insieme all'Italia. È veramente schierarsi con i nemici della salute globale. E soprattutto mi colpisce un punto: come si possa all'indomani di una pandemia che ci ha dimostrato quello che Papa Francesco in 3 parole è riuscito a riassumere in un modo straordinario. Lui era davvero un grande comunicatore: nessuno si salva da solo. Questi invece pensano che esistono dei confini oltre i quali, evidentemente, in ragione di un sovranismo che però non trovo possa fare parte della vita del virus, il virus non scavalchi o abbia una manifestazione diversa che in altri paesi. E se c'è stato un vulnus nella gestione della pandemia, uno diciamo delle porte spalancate proprio al virus è stato proprio quello che è mancata il coordinamento internazionale, una risposta internazionale e una preparazione internazionale, perché non è che basta, ci si mettono 5 minuti ad attrezzarsi quando ti arriva addosso un virus come quello che abbiamo conosciuto.
Il tema della salute, il tema del Covid, il tema della scienza non si affronta con un approccio ideologico. Si affronta con un approccio serio che tenga conto, quando si prendono dei provvedimenti, di quali siano le evidenze scientifiche a supporto di quei provvedimenti. Quello che io contesto della gestione precedente è che ci sono stati una infinità di provvedimenti presi dai governi che non avevano alla base alcuna evidenza scientifica. E poiché noi parlavamo di contrazione delle libertà personali e di temi che sono molto molto seri nella nostra, diciamo, nel nostro ordinamento costituzionale e per la nostra civiltà, ecco, io credo che questo non si possa replicare.
Guido Calderon, giornalista e scrittore, ci spiega perché il governo ha deciso di fare questo voto di astensione sull'accordo pandemico globale.
Il governo di destra, dal momento del suo insediamento, ha guardato con attenzione a quella parte dell'elettorato italiano, probabilmente alcuni milioni di persone, come area, diciamo, larga, sicuramente diverse centinaia di migliaia di voti possibili, che si riconoscevano diciamo nel cosiddetto movimento Novax, in quel tipo di idee. Basti pensare che con l'esclusione di Forza Italia, sia Fratelli d'Italia che la Lega hanno in qualche modo gareggiato nel cercare di tenere vicini quei voti che già nel pieno della pandemia in qualche modo avevano cercato di accaparrarsi con le polemiche contro i vaccini, contro i lockdown, eccetera. Basti pensare che nel nostro paese è stata istituita la famosa commissione, per volere, diciamo, delle forze di destra, la famosa commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia. Di recente sono state cancellate le sanzioni nei confronti di chi non si era vaccinato, incorrendo appunto in multe, eccetera, durante il periodo della pandemia stessa, e addirittura in questo caso la Lega, nella persona di Claudio Borghi, ha qualche mese fa presentato una proposta perché i vaccini contro le malattie più diffuse, diciamo quelle più importanti per cui si vaccinano i bambini, che quei vaccini fossero raccomandati, non obbligatori. Questa proposta poi fortunatamente non è passata. Come dire, Fratelli d'Italia, in modo ancora più forte la Lega, ma entrambi i partiti guardano ancora con attenzione e ad ogni intervento mettono l'accento su quanto si è sbagliato durante la stagione della pandemia. Certo, non è che non si siano fatti degli errori, ma si parla delle responsabilità, si tiene sempre, diciamo, lì il tema del rischio dei vaccini, dell'uso delle mascherine indiscriminato, dei lockdown, e recentemente anche il nuovo piano pandemico del governo italiano è stato segnalato dagli esponenti, in particolare di Fratelli d'Italia, come non contenente d'amblè, come, diciamo, possibilità immediata, il ricorso ai vaccini e ai lockdown. Quindi, diciamo, siamo sempre nel segno di ciò che è accaduto, come, ai noi, se niente fosse accaduto da questo punto di vista.
Via dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Italia come gli Stati Uniti di Donald Trump, l'accelerazione sulla scia del ritiro deciso dal neopresidente americano, di nuovo in sella, arriva dalla Lega di Matteo Salvini, che non ha mai nascosto le sue simpatie per il tycoon già prima della rielezione e con il quale intende consolidare l'asse in un duello interno alla maggioranza con Fratelli d'Italia. L'OMS è uno stipendificio inutile agli interessi nazionali, un carrozzone che non fa del bene al mondo, ma solo ai propri dipendenti, attacca oggi il senatore leghista Claudio Borghi durante una conferenza stampa a Montecitorio, insieme al collega di partito, il deputato Alberto Bagnai, in nome del trumpismo ed auspicando la massima condivisione.
Nello specifico, sul deposito di disegno di legge è un'iniziativa della Lega e confidiamo di avere condivisione con gli alleati in tempi brevi.
Ecco, questo è un servizio preso dal TG La 7 per quanto riguarda questa notizia. Come avete sentito prima da Guido Caldiron, la commissione sui fatti del Covid voluta dalla destra sta procedendo con i suoi lavori e su questo torniamo a parlare con Sandra Zampa, responsabile sanità del PD.
1947 e che ci lega all'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Una seduta drammaticamente tempestosa, molto difficile, così mi è stato riferito dalla collega che ne fa parte. È evidente che quella commissione è stata voluta dalla destra con un unico scopo, che è quello di infangare, accusare, creare false notizie, da cominciare, immagino, a mettere in circolo in vista poi delle elezioni, perché l'obiettivo è chiaramente questo. Abbiamo assistito in passato a drammatiche esperienze, vicende come che hanno riguardato commissioni di indagine. Voglio solo ricordare, l'ho già fatto una volta, la commissione contro Prodi, con cui la maggioranza di destra tentò di colpire il presidente, il premier uscente, il leader dell'Ulivo, con falsi testimoni che poi sono stati condannati. Quindi siamo tutti consapevoli di un grande rischio, di un grande pericolo. Vedo che in questo caso per ora non gli è stato reso possibile di andare oltre a generiche accuse che non hanno poi però nella sostanza, non trovano davvero nessun riscontro, e quindi speriamo che continui nella difficoltà di questa gestione. E voglio ricordare che da questa commissione, come sicuramente i suoi ascoltatori sanno già e ricordano bene, sono state escluse le regioni, e quindi evidentemente nel momento in cui tu sai che sono le regioni che hanno preso le decisioni, tu decidi che loro sono fuori, essendo quasi tutte peraltro governate dalla destra, purtroppo è un messaggio politico chiarissimo. Secondo me questo solo dettaglio ha svelato molto di più del disegno politico che sta dietro a tutto questo. Tra l'altro l'hanno tutta riempita di avvocati, no? Cioè di loro deputati, senatori, quindi di loro parlamentari, in modo che si minaccino, sfracelli, si accusi, si facciano conferenze stampa. Io confido che la partecipazione attiva dell'opposizione possa tenere sotto controllo quello che avviene in questa commissione. Certo, tutto si tiene, e quindi quest'idea che, tra l'altro, io non so se voi vi ricordate gli urli della che facevano quelli che all'epoca erano all'opposizione del governo che si è trovato a gestire la pandemia, su che bisognava prendere provvedimenti, che bisognava chiudere, poi aprire, poi che era colpa, ogni volta è colpa di qualcun altro, insomma, no? Poi adesso siamo alla criminalizzazione dell'OMS, che veramente è una delle cose più spaventose, e anche questo. Però guardi, è proprio molto trampiano.
L'ondata antiscientifica è molto forte in questo momento a livello globale.
Uno degli elementi è sicuramente il fatto che durante la fase della pandemia si è stati portati a considerare da parte di alcuni ambienti, da una parte dell'opinione pubblica, come una verità ufficiale. E noi sappiamo che in questa stagione, ce lo dicono i social, ce lo dice su tutti l'elezione ovviamente di Donald Trump, l'idea di contrastare quella che è considerata un'opinione massificata, un'opinione spesso imposta, eccetera, eccetera, viene considerata come un sedicente strumento di libertà. La destra accarezza questo tipo di opinioni e spesso le fa proprie. Più in generale ci sono delle radici, come dire, fortemente irrazionali in una parte dell'elettorato di destra, una parte della cultura profonda della destra e delle destre radicali che rifiutano l'idea stessa, diciamo, che l'evoluzione si sia realizzata attraverso le scoperte scientifiche, attraverso le modifiche di ciò che sta intorno a noi, anche grazie appunto alle ricerche. Del resto, una parte della destra, quella più di matrice religiosa, pensiamo agli Stati Uniti, insegue ancora un'idea creazionista, cercando di smontare perfino e di negarle nelle istituzioni pubbliche, nelle scuole, nell'insegnamento pubblico, le scoperte di Darwin, la dottrina di Darwin, immaginando cioè un mondo senza evoluzione, e detto nel 2025 sembrerebbe quasi una battuta, ma in noi non è così. Quindi ci sono queste due componenti, io credo, una intellettuale, culturale, nelle radici del pensiero antimoderno di una parte delle nostre destre, e l'altro è quello di sposare l'idea della post-verità o delle fake news, come vogliamo chiamarle, per cui in qualche modo ogni specialismo, ogni elemento scientifico, ogni sapere è sinonimo di potere agli occhi di una parte della popolazione. Sostenere queste opinioni drammatiche, dalle conseguenze terribili talvolta, porta spesso un numero di consensi piuttosto alto.
Ed è per quello che alcuni paesi hanno votato con l'Italia all'astensione.
Nel caso di Israele c'è un'opposizione molto forte degli ambienti dell'estrema destra e soprattutto della destra religiosa. Molti rabbini già durante la pandemia si sono espressi diciamo, contro la possibilità che si intervenisse contro la diffusione del virus, sostanzialmente, lo banalizzo ovviamente, però dicendo che ciò che stava accadendo era in qualche modo volontà di Dio, che non si poteva impedirlo, e quindi il governo israeliano, pur essendo già nella figura di Netanyahu molto favorevole alla vaccinazione, ed è uno dei paesi che ha avuto i numeri più alti, diciamo, in termini di vaccinazione, è ovviamente attento a diciamo, le scelte di questa parte dell'elettorato, che a volte è anche determinante per il mantenimento del governo. In Russia c'è qualcosa di simile, nel senso che in realtà anche in quel caso il governo, Putin stesso, si dissero molto favorevoli alla vaccinazione, ma al contrario di quanto accaduto in Israele, una larga parte della popolazione era contraria, e anche i numeri furono molto, molto forti di chi non voleva vaccinarsi. In particolare ambienti influenti della Chiesa ortodossa russa, alleato importante di Putin, sono da sempre contrari all'idea dei vaccini, eccetera. Quindi ci sono degli elementi contraddittori che però ci dicono che, diciamo, le scelte sono legate al fatto che quel tipo di elettorato, che in parte molto importante, talvolta è poi rappresentato da delle frange dell'estrema destra, ma frange importanti, non militanti, parliamo di opinione pubblica e di numeri importanti di elettori, guardano a quelle posizioni. La stessa cosa si può dire del caso polacco, anche se lì anche negli ambienti governativi c'erano delle forti resistenze, ma ancora una volta c'è un'opinione diffusa e in forte crescita, l'abbiamo visto recentemente nelle elezioni nel primo turno delle elezioni presidenziali, e come a destra della destra, cioè a destra del partito del PIS, quello fondato dai fratelli Kaczynski, Diritto e Giustizia, sia ormai emersa una nuova estrema destra ancora più radicale, riunita intorno al cartello di Confederazia, che ha presentato, diciamo, uno dei candidati che rappresenta una sorta di spina del fianco da destra di quelle che però ai nostri occhi appaiono già delle formazioni, una formazione, cioè quella appunto del PIS, come fortemente influenzata e dalle opinioni dell'estrema destra e decisamente ultraconservatrice.
Guido Calderon ci ha spiegato molte cose riguardanti questo voto di astensione sull'accordo pandemico globale. Come avete sentito, come sapete, l'OMS, Donald Trump ha deciso di ritirarsi da questo organismo internazionale. Il suo segretario della salute, ovvero sia ministro della sanità, è Robert F. Kennedy Jr., che è un Novax da tempo, anche se ultimamente, diciamo, che ha cercato un po' di mitigare le sue posizioni in sede di audizione al Senato prima della sua nomina. Ma quali danni ha già fatto? Ce lo dice Matteo Muzio, giornalista, scrittore, esperto degli Stati Uniti.
Sta contribuendo a rallentare molto l'uso dei vaccini presso la popolazione generale, perché ad esempio abbiamo il vaccino anti-influenzale che non è ancora stato approvato per il prossimo anno. L'ultimo report che è uscito di 68 pagine, dove si comincia a sconsigliare le vaccinazioni infantili, lo sviluppo scientifico e la vaccinazione, che era già stata da anni un problema, anche principalmente per causa sua e alle origini, dato il suo background familiare, le sue teorie erano più recepite da persone di sinistra. Adesso invece le teorie antivacciniste sono più recepite da elettori dell'attuale presidente Donald Trump.
Ma perché lui, Robert F. Kennedy Jr., è diventato ministro della sanità? Perché Trump l'ha voluto a tutti i costi?
Beh, diciamo, è stato un accordo politico. Ricordiamo, per chi ci ascolta, che fino all'estate scorsa, estate 2024, Kennedy è un candidato autonomo, un candidato indipendente, dopo esserlo stato per un breve periodo alle primarie del Partito Democratico addirittura, e lui ha chiesto sia a Trump che a Kamala Harris un posto nell'amministrazione. Solo Trump ha accettato, e quindi lui, in tutta risposta, primo Kennedy nella storia a sostenere un candidato repubblicano alle presidenziali, ha appoggiato Trump alle elezioni, portando quindi quel 4-5% che allora i sondaggi gli davano in dote. Quindi Trump, come per ricambio, gli ha dato la carica di segretario alla salute.
E uno dei danni maggiori arriva dal taglio alla ricerca, come ci spiega Ilaria Capua.
Perché sono stati fatti dei tagli diciamo violenti ai finanziamenti alla ricerca, sia come progetti di ricerca, quindi l'NIH aveva un fondo molto consistente che appunto teneva, che finanziava molti progetti di ricerca, lo stesso NSF, quindi National Science Foundation, aveva grossi finanziamenti che sono stati tagliati, ma poi sono stati fatti dei tagli al finanziamento alle università, quindi le università si troveranno comunque con quelli che si chiamano spese generali, cioè in un progetto c'è una componente di spese generali che prima poteva essere in alcuni casi fino al 50%, adesso l'amministrazione, la nuova amministrazione americana l'ha tagliati al 15%. Quindi diciamo che sono stati fatti dei tagli veramente incredibili alla ricerca.
Ci risentiamo domenica prossima. Buona giornata, buona settimana da Michele Migone.